Il seguente insegnamento viene da www.veravita.org. Ripeto, www.veravita.org. Veravita è tutta una parola. Per ascoltare altri insegnamenti ti invitiamo vivamente a visitare il sito. Buon ascolto.
Se tu sei in Gesù Cristo, cosa vuol dire? Vuol dire che hai visto i tuoi peccati e hai visto che Gesù è morto per te. E vuol dire che Dio a quel punto fa un'opera per farti arrivare lì. E la Bibbia dice che tu sei in Cristo. Allora, tu passerai l'eternità con Dio. Essere in Cristo, ricordiamo, vuol dire riconoscerti peccatore sotto giudizio. Non solo, sì, ho peccato, abbiamo tutti peccato. No, vuol dire riconoscere che tu sei sotto giudizio. E il tuo peso più grande non è i problemi della vita. Non è che gli altri ti trattano male. Il tuo peso più grande è il tuo peccato. Signore, Signore, sono colpevole. E poi tu vedi Gesù Cristo. Ma Gesù è morto per me. E tu ti ravvedi e ti aggrappi a Gesù, che vuol dire credi in Lui come chi ti salva. Ma non è qualcosa che tu hai fatto 20 anni fa, 8 anni fa, 2 anni fa. È qualcosa di oggi. E come tu ti vedi oggi? Tu ti vedi che dipende da Gesù Cristo. Chi dice tu sei salvato? Eh sì, ho creduto 8 anni fa, 10 anni fa. Ed è una cosa storica, vuol dire che è una cosa morta. Quello non è una vera fede. Quella persona non è salvata. Quella persona si basa su un avvenimento esterno, umano. Una preghiera che ha fatto, ma la vera salvezza che io mi vedo oggi aggrappato a Gesù Cristo come la mia giustizia, come la mia salvezza, come la fonte del perdono di cui ho bisogno tutti i giorni. E se tu non stai confessando i tuoi peccati normalmente come parte della tua vita a Dio e agli uomini, probabilmente non sei salvato. Un vero credente confessa i suoi peccati, fa parte della vita. Ma se tu sei in Cristo, se tu sei in Cristo, hai l'eternità con Dio davanti a te e nel frattempo hai Dio con te. Qui è meraviglioso. Hai l'eternità davanti a te, ma non siamo lì ancora. In questa vita ci sono prove, in questa vita ci sono dolori, in questa vita ci sono tentazioni, in questa vita ci sono sofferenze e afflizioni. E spesso, quando è un momento, una stagione in cui le prove, le afflizioni sono forti, arriviamo ad avere un cuore turbato, a non avere pace. Siamo presi con i pensieri, presi con i dolori, presi con le difficoltà e non c'è pace nel cuore. In questi momenti difficili ci serve un aiuto, ci serve un rifugio, ci serve di nuovo quella pace che Gesù offre. Ma deve essere un aiuto che non è da noi stessi e non viene da altri uomini, perché anche gli uomini sono esseri umani come noi. Esiste solo uno che può darci pace in mezzo alle prove, e quello è Gesù Cristo. Allora vogliamo vedere insieme le parole di Gesù a proposito. In Giovanni, l'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, i primi versetti. In questo brano Gesù ci chiama a non essere turbati, ma piuttosto ad avere fede in Lui, perché in Lui c'è la pace. La pace viene da Gesù Cristo. Quando leggiamo un brano, qual è sempre un passo preliminare molto importante? quando leggi un brano, che cose importanti per capire correttamente il brano? Cosa serve? Capire il contesto. E il contesto di questo brano è che ci troviamo la notte che Gesù fu arrestato, la mattina sarebbe crocifisso. Gesù sapeva tutto. Sapeva che fra qualche ora sarebbe stato arrestato. Sarebbe iniziato una notte di tormento, di essere odiato, disprezzato, schiaffeggiato, battuto, sputtato in faccia, flagellato. E poi la mattina sarebbe stato crocifisso. Dopo tutte le sofferenze della notte, crocifisso, una morte atroce, ma non è quello che spaventava. Era che sapeva che lì sulla croce, dopo 3 ore di essere disprezzato dagli uomini, sarebbe stato punito da Dio per 3 ore. L'ira di Dio caduto su di lui. L'ira di Dio per i miei peccati, per i tuoi peccati, per i peccati di tutti coloro che avrebbe salvato. E Gesù, con quel peso immenso sul cuore, stava pensando a noi, ai suoi discepoli e a tutti coloro che avrebbero creduto in lui. In quel momento di immensa angoscia di cuore stavo pensando a noi, perché Gesù è il buon pastore. Incredibile. Quello che leggiamo sono parole di consolazione quando Gesù avrebbe avuto bisogno di consolazione, ma Gesù stava curando le pecore. E noi siamo fra quelle pecore se crediamo veramente in Lui. Quindi con quella base leggiamo le parole di Gesù in Giovanni capitolo 14, inizio con versetti 1 e 2. Il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve lo avrei detto. Io vado a prepararvi un posto, e quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Gesù Cristo, il buon pastore, in mezzo all'inizio delle sue sofferenze più terribili di qualunque uomo mai vissuto, sta pensando alle pecore, e noi siamo fra quelle pecore se siamo salvati. E Gesù Cristo, il buon pastore, sta parlando a coloro che si sono ravveduti e credono in Lui. E dice: il vostro cuore non si è turbato. Credete in Dio e credete anche in me. A livello immediato Gesù sapeva che gli apostoli stavano per affrontare una prova terribile, perché avrebbero visto fra pochissime ore il loro Signore strappato da loro, torturato, condannato ingiustamente, era appeso alla croce e poi morto. E lui sapeva che questa prova sarebbe terribile per loro, avrebbe scosso la loro fede. Così dice in Luca a Pietro: ho pregato per te che la tua fede non venga meno. E noi abbiamo sentito stamattina Giovanni 17, dove lui pregava per loro e anche per noi che avremo creduto. E Gesù sta spiegandoci come avere un cuore con pace in mezzo alle tempeste più profonde della vita. E la soluzione, detto in una parola, è: credete in Dio e credete anche in me. La fede in Dio, in Gesù Cristo. Solo in Gesù Cristo possiamo avere pace nei dolori della vita. La pace non viene perché il problema si risolve. La pace non arriva perché Dio agisce e ci salva da quella situazione. La pace non arriva perché il nostro caro che sta in rischio di vita guarisce. Non cercate la pace nei posti sbagliati. La pace non è nelle circostanze, la pace sta in Gesù Cristo. Gesù dice questo, ma non è per tutti. non è per tutti. Credete in me. Credere vuol dire non solo credere intellettualmente in Gesù. In Giovanni, in questo Evangelo, ci sono tante persone, molti credevano in lui, ma lui non si affidava di loro perché conosceva i loro cuori. Tanti di quelli che credevano in Gesù, Giovanni 6, credevano in Gesù e non... Gesù poi dice di loro, il vostro padre, Satana. C'è credere e c'è credere. In Giacomo leggiamo dei demoni. Tu, parlando alle persone, tu credi che c'è un solo Dio? Fai bene. Anche i demoni credono e tremano. Ma non quella è la fede che ti salva. La fede che ti salva non è credere intellettualmente ai fatti che riguardano Gesù. Credere in Gesù che salva è quando tu credi che Lui può salvarmi dai miei peccati. E mi aggrappo a Lui. Credere in Gesù vuol dire vedere Gesù come il tesoro della tua vita. Quando Gesù descrive la salvezza in Matteo 13, dice, un uomo, passando un campo, trovò un tesoro nascosto e per la gioia che ne aveva, andò a vendere tutto quello che ebbe per comprare quel campo. Per la gioia di aver trovato la salvezza. Avere Gesù, credere in Gesù, vuol dire vedere Gesù come tesoro, vedere Gesù come non la soluzione per risolvere i tuoi problemi, quindi la tua gioia sta nel risolvere i problemi. Ma allora Gesù non è la tua gioia. Salmo 73, 25 parla di chi vede nel Signore, a noi, noi sappiamo Gesù, la salvezza. Chi ho io in cielo fuori di te? E sulla terra io non desidero altri che te. Signore, dammi la vita che vuoi tu, dammi i problemi che vuoi tu. Non importa, io voglio Cristo e niente altro. Questa è fede in Gesù Cristo. Vedi il valore di essere riconciliato con Dio. E tu ti pieghi umilmente davanti a Lui dicendo, prendi il tuo giogo, guidami dove vuoi tu. Ma guidami alla tua presenza. Questa è la fede. E chi ha fede può avere pace nelle tempeste più profonde. Notate che Gesù dice, credete in Dio e credete anche in me. Cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire questo? Nonostante che Gesù sapeva di morire, Gesù sapeva che la mattina dopo, era sera, la mattina sarebbe appeso alla croce e poi morirebbe. Gesù sapeva quello e dice, credete in me. Come può una persona che sta morendo dire, credete in me? Voi state per entrare in una prova nei prossimi giorni. Credete in me. Come può un uomo dire, credere in me se sa di morire? Quando noi, se dovessimo morire con una malattia dove sappiamo di morire e siamo pienamente coscienti alla, fino alla morte, ma sappiamo che stiamo morendo, che senso avrebbe per un padre di dire ai suoi figli, mentre lui sta morendo, loro sono tutti intorno al letto insieme alla moglie, dice, figli, credete in me, non abbiate paura, credete in me. Sta morendo. Ma Gesù Cristo non è solo uomo. Gesù Cristo dichiarando questo di nuovo sta dimostrando la sua divinità. Gesù Cristo è Dio. Nell'Antico Testamento gli uomini sono stati riconosciuti perché avevano Abramo. Il suo merito quale era? Ha camminato perfettamente, ha fatto grandi opere. No, qual era il merito di Abramo? Abramo credette a Dio e ciò fu contato come giustizia. Dio vuole la nostra fede. Nell'Antico Testamento era su Dio l'Eterno, nell'Antico Testamento è mirato su Gesù Cristo perché Gesù Cristo è Dio. Vediamo in Giovanni soprattutto la divinità di Cristo. Giovanni più di qualunque evangelo, tutti mostrano la divinità, ma Giovanni in modo particolare. Ricordate Giovanni 8, prima che Abramo fosse nato, io sono, ricordo, io sono, nome di Dio, di Yahweh. prima che Abramo fosse nato, io sono. Gesù si dichiara Dio più volte in questo Evangelo. E se tu hai vera fede in Gesù, tu puoi trovare pace in mezzo alle prove più difficili. Allora, avendo invitato i discepoli ad avere pace in Lui, Gesù spiega loro l'avvenire meraviglioso. E questo fa parte di avere pace. Il fatto che so dell'avvenire che Gesù ha per me, se io ho fede in Gesù. Leggo da 2 a 4. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve lo avrei detto. Io vado a prepararvi un posto. E quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Voi sapete dove io vado e conoscete anche la via. In questo brano Gesù ci dichiara che saremo con Lui in cielo per tutta l'eternità, e questo in sé è già sufficiente per avere pace. Una donna che sta soffrendo le doglie, che non sono belle, però se sa dall'altro lato di questa valle di sofferenza, so che mi aspetta il mio figlio. La gioia, così dice in Ebrei 12 di Gesù, per la gioia che gli era posta davanti, sopportò il vituperio della croce, per la gioia oltre la valle, per la gioia che gli era posta davanti. E qui Gesù dice, io vado e ritornerò e vi accoglierò presso di me per sempre in cielo. E se noi teniamo gli occhi in avanti, oltre la valle in cui stiamo camminando, possiamo avere gioia e grande pace e celebrare, io sarò con Cristo, con Dio, per sempre. Notate quello che Gesù dice agli apostoli lì in 4, che appena letto rileggo. Voi sapete dove io vado e conoscete anche la via. I discepoli non capivano. Ma cosa sta dicendo? Cosa sta dicendo? Ma dove va? Qual è la via? Infatti, leggo 5 e 6. Tommaso gli disse, Signore, noi non sappiamo dove vai. Come dunque possiamo conoscere la via? Gesù gli disse, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene a Padre se non per mezzo di me. Tommaso, parlando per tutti, voleva sapere, ma dove stai andando? E Gesù spiega, e qual è la via? Io sono la via. Io sono la via. Le religioni inventate dagli uomini, compreso tante che si chiamano cristiani e tanti altri, inventano tante vie complicate che, secondo loro, ti faranno arrivare a Dio. Ma è impossibile arrivare a Dio per queste vie. Nessuna via creata dagli uomini può farci arrivare a Dio, perché il nostro peccato ci ostacola. Perché Dio è un Dio santissimo. E il peccato dell'uomo vuol dire che non può costruirsi mai una via che porta a Dio. Invece l'unica via che porta a Dio è la via che Dio stesso ha provveduto. Ed è per mezzo del perdono dei nostri peccati in Gesù Cristo. Non è una via che si prende per merito, perché siamo bravi. Il peggior peccatore può prendere questa via. Non è una religione, non è una dottrina, non è una vita perché ho vissuto con tante buone opere. La via per arrivare a Dio, al Padre, è per mezzo del perdono in Gesù Cristo. Gesù Cristo è l'unica via a Dio. Ma può essere salvata una persona sincera che non ha mai sentito? No. Ma quello è dogmatico? Dio è dogmatico. Ma una persona sincera, Cornelio pregava ma non conosceva Gesù, e Dio ha fatto sì che qualcuno è arrivato a casa sua per spiegare di Gesù. Se Dio vuole salvare una persona in un posto, e Dio vuole salvare, io personalmente so storie di persone conoscenti miei che Dio li ha fatto arrivare in posti che non dovevano essere, umanamente parlando, perché lì c'era una persona che Dio voleva salvare, e sono arrivati aereo sbagliato, treno sbagliato, questo, quell'altro, sono arrivati e hanno parlato e c'è chi ha creduto. Quindi l'argomento, ma se una persona è sincera, non sa, Dio lo manda all'inferno, non c'è una persona sincera. Così dice Dio, Romani 3:10. Quanti giusti ci sono? Quanti ci sono che sono cuori puri che cercano Dio? Non c'è nessuno giusto, neppure uno. La domanda è fondata su una presupposizione falsa. C'è una via solo, e per quello che dobbiamo proclamare Gesù Cristo a tutti. Andate, predicate ad ogni creatura. Gesù Cristo è la via. Solamente per mezzo di Gesù si ottiene il perdono per andare al Padre. Gesù Cristo è la verità. Non è solamente una verità fra tanti, ma è la verità. Gesù Cristo è il centro di ogni verità. Conosciamo il Padre in Gesù. Nessuno ha mai visto il Padre? Il suo unigenito figlio lo ha rivelato, giusto? In Gesù Cristo sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Le verità di Cristo, di Dio, sono tutti concentrati in Gesù Cristo. L'Antico Testamento parla di Lui. Gesù Cristo è la via, la verità e Gesù Cristo è la vita. La vera vita esiste solamente in Gesù Cristo. Egli è la fonte della vita. Egli dà la vita. Giovanni 5. In Giovanni 1 leggiamo. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, della parola di Cristo. E senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. In Lui era la vita. E la vita era la luce degli uomini. La vita sta in Gesù Cristo. Gesù è colui che vivifica. Quindi, chi non ha Cristo è spiritualmente morto. Fisicamente ha vita, Dio ha dato vita. Ma spiritualmente è morta, ma in Gesù c'è la vita. Allora, la domanda più importante, tu ti stai aggrappando veramente a Gesù Cristo? E solo a Gesù Cristo per avere la vita? Oppure credi che, oh, io ho la dottrina giusta, io vado sempre in chiesa, io evito il peccato quanto si può, io faccio del bene? In che cosa credi per la tua salvezza? Voglio proseguire questo brano perché c'è un'altra verità meravigliosa da 7 ad 11. Seguite mentre leggo dai versetti 7 ad 11, dove Gesù si identifica come Dio. Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre. Fin da ora lo conoscete, l'avete visto. Filippo gli disse, Signore, mostrici il Padre, ci basta. Gesù gli disse, da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici, mostrici il Padre? Non crede che io sono nel Padre, che il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso. Il Padre che dimora in me è colui che le fa le opere. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me, se no credetemi a motivo delle opere stesse. Gesù Cristo, l'unico Salvatore, colui che può salvare ogni peccatore che si rivede, che si rivolge a Lui. Gesù Cristo è uno con il Padre. Sia Gesù che il Padre sono Dio, come lo è anche lo Spirito Santo. Allora, nella Bibbia, il fatto della Trinità è molto evidente, anche se non è tanto facile concepire con la nostra piccola mente limitata. Come potrebbe una mente finita, estremamente, comprendere una realtà infinita? Cioè, non è possibile. L'uomo non può concepire le distanze dell'universo. Cioè, può capire i numeri, ma concepire no. È fuori dalla nostra concezione. Quanto di più non possiamo concepire Dio? In Giovanni 10:20 Gesù dichiara, io e il Padre siamo uno. Allora, Gesù, anche solo in quel versetto, dice, io e il Padre. Lì dimostra una parola importante, una distinzione. Quando Gesù parla del Padre, lui distingue fra lui e il padre. Quindi c'è una distinzione. Importantissimo capire questo. Gesù parla dello Spirito. Quando io vado al padre, ti manderò il Consolatore, lo Spirito Santo. Una distinzione. Gesù non è il padre. Gesù non è lo Spirito Santo. C'è una chiara distinzione nella Scrittura. Però allo stesso tempo, la Bibbia dimostra anche per lo Spirito Santo, ma parla di Gesù qua, che Gesù è Dio. Gesù è divino, pienamente divino. Negare la Trinità vuol dire scegliere uno di tre errori. O devi negare la divinità di Gesù Cristo. No, Gesù non è proprio Dio, ma Gesù è Dio. Oppure neghi la distinzione fra Gesù e il Padre, ma è una modalità, è come Dio si rivela. No, c'è una distinzione di persona. Oppure si crede che esistono più di un Dio. Politeismo. Va bene, il Padre è Dio, e Gesù è Dio, lo Spirito Santo, ma ci sono tre dei. Anche quello è falso, c'è un Dio solo. Quindi, la Bibbia presenta Gesù come divino, ripetutamente. La Bibbia presenta una distinzione fra Gesù e il Padre, e anche fra Lui e lo Spirito. Quindi, vediamo la Trinità qui. Nostro Salvatore Gesù è Dio, uomo, e può salvarci. Possiamo confidare in Lui per non avere un cuore turbato. Tu hai accolto Gesù nella tua vita come il tuo Dio, tuo sovrano, il tuo Signore. Hai detto: Signore, vengo a te, metto il tuo giogo sulle mie spalle, ti accolgo come mio Dio, salvami. Versetti 12 e 14 troviamo una promessa meravigliosa che è anche per noi, però è una promessa che si può capire in modo sbagliato. Leggo versetti 12 a 14. In verità vi dico, chi crede in me farà anche egli le opere che io faccio, anzi ne farà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiedete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Questo è estremamente importante. Noi siamo stati creati per compiere opere grandi. Siamo stati creati nell'immagine di Dio, e Dio è un creatore che compia. E se la nostra vita non compia, non saremo mai soddisfatti. Questo è un motivo per cui il mondo virtuale è una menzogna. Perché tu vivi in un mondo virtuale dove compi e non compi. Tu fai cose, ma alla fine sono tutti virtuali, non sono reali. È una distrazione da Satana. Come chi guardava sempre i film, come secoli fa guardavano le scene, facevano questi con attori. Tu vivi una vita dove tu non compi, ma solo osservi. Dio ci ha creati per compiere. E come uomini dobbiamo compiere con le nostre famiglie, essendo capo famiglia che guida e dirige la famiglia, per produrre, sempre con Dio, persone pronte, maturi. E le mamme e i genitori, stessa cosa. Allora, una vita che non produce vero frutto è una vita sprecata, una vita insoddisfacente. E qui Gesù ci sta dicendo una cosa incredibile. Sta dicendo che possiamo fare opere più grandi di quello che ha fatto Lui. Ma non è per tutti. Non è per tutti. Lui dice all'inizio, chi crede in me. Questo è solamente per chi ha vera fede in Gesù. Abbiamo parlato di quello alcuni minuti fa. Quando una persona veramente crede in Gesù come il suo Signore e Salvatore e cammina per fede, allora può compiere opere più grandi di quello che Gesù ha compiuto. I veri credenti faranno opere potenti, faranno opere più grandi delle opere di Cristo. E questo perché Gesù è andato al Padre e ci ha mandato lo Spirito Santo. Ma in che senso? In che senso faremo opere più grandi di Gesù? Prima di tutto, è chiaro che non si tratta di miracoli, perché gli uomini non fanno miracoli più grandi dei miracoli di Gesù. Gli apostoli, i 12 apostoli, c'era uno che ha sostituito Giuda, e poi Paolo era messo dentro come all'aborto, facevano alcuni miracoli, ma non come quello di Gesù. Non hanno mai camminato sull'acqua, non hanno moltiplicato il cibo, quindi non hanno fatto i miracoli di Gesù. Quindi quando dice farete opere più grandi di queste, non si tratta di miracoli, questo è palese. Non è che credenti dappertutto fanno miracoli più grandi di Gesù. Satana fa tramite uomini miracoli finti, ma non si sta parlando di miracoli. Allora di cosa si tratta? Che Gesù dice farete opere più grandi di quelle che ho fatto io. Qual è l'opera più grande che Dio fa? Qual è l'opera più grande che Dio fa? Dà vita spirituale, la salvezza. Perché le opere terrene sono tutte opere che passeranno, saranno distrutte. Quando Dio distrugge il mondo, tutte le opere terrene finiranno. Se Gesù ha guarito una persona, quella persona comunque dopo è morto fisicamente, giusto? Ma quando Dio dà la vita spirituale, è un'opera che non finisce con la morte fisica. È l'opera più grande di Dio. Allora, tenendo quello in mente, quando Gesù era sulla terra, si limitava ad operare dove stava. Lui era in Galilea, lui era in Israele, camminava. Se lui era qui, non faceva miracoli là. Se lui era in questa città, le persone in quella città non potevano ascoltarlo per essere salvate. Era limitato geograficamente e nel tempo. Ma quando Gesù è andato al Padre, lui dice, perché io vado al Padre, adesso Gesù è presente ovunque nel suo popolo sulla terra. E opera tramite il suo popolo. Adesso Dio sta salvando, come non ha mai salvato durante il tempo di Gesù sulla terra. E sta salvando non solo in quella città, ma sta salvando in Cina, in Nord Corea, in Sudan, in Argentina, in Australia, in Mugabe, cioè ovunque, allo stesso tempo. La parola si sparge in 1000 posti o più di 1000 nello stesso momento. Questo è molto più grande di quello che Gesù ha fatto quando era sulla terra. Però voglio notare un dettaglio di questo brano. Chi fa le opere? Chi fa le opere? Notiamo attentamente quello che dice il brano. In versetto 12 Gesù dichiara che, ma vi leggo, 12 e poi notate 13-14. In verità vi dico, chi crede in me farà anche egli le opere che io faccio, anzi ne farà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiedete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Sarà Gesù Cristo stesso a fare le opere tramite i credenti. Notate i tempi dei verbi, sono al futuro. Io la farò. Futuro. Mentre io sono sulla terra, Gesù era sulla terra quando diceva questo, non ancora operava in altri credenti, perché non era ancora andato al Padre per mandare lo Spirito. Ma quando sarebbe andato, che ormai è nato, ha mandato lo Spirito, adesso Gesù è qui presente, lavorando sulla terra tramite vasi deboli come noi. Gesù sta compiendo opere più grandi di quello che faceva sulla terra tramite i credenti, però è lui dietro le quinte che sta lavorando. Voglio leggervi un brano che conosciamo, credo tutti a memoria, Matteo 28, 18 a 20, che è immensa consolazione questo. Poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo, ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che vi ho comandato. Ora ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Amen.
Amen.
Gesù Cristo è con noi, se siamo in Cristo. E tramite noi Gesù sta compiendo grandi opere, salvando persone, edificando quelli che salva, e noi facciamo parte della sua opera. Lo Spirito Santo in 1 Corinzi 12, 7 ha dato doni a tutti, per quale motivo? Per l'utile comune. In 1 Pietro 4, 10, 11 ha dato doni spirituali, mettete a servizio gli uni degli altri i doni, molte forme grazie di Dio, giusto? Dio ha dato a noi doni spirituali e Lui opera tramite questi doni che è da Lui per edificare la Chiesa. Forse tu dici, Marco, io non vedo nella mia vita questa grande opera. Allora, non è che ogni individuo è usato in modo diretto a portare altri alla salvezza, è un privilegio che prego per tutti, però come squadra, e noi abbiamo visto sul sito, abbiamo visto più persone quest'anno che sono arrivate alla salvezza. Ah, io predico, ma io non preparo i sermoni e non li metto sul sito, altri fanno quello, che io non potrei. Come era il sito quando ero solo io, mettevo sermoni sul sito due volte all'anno, anni fa. E quindi è un'opera di squadra. Noi, come esempio, come coppia, invitiamo persone a casa, parlo io di più di Serena, ma Serena crea l'atmosfera, accoglie con tanto amore, provvede il posto per poter parlare. Ricordate quel brano meraviglioso Matteo dove Gesù dice: chi dà perfino un bicchiere di acqua ad un discepolo o un profeta avrà la ricompensa di un profeta. Ma potresti dire, ma io non vedo che Dio mi sta usando. Allora ti faccio qualche domanda. Sei un vaso puro? Secondo Timoteo capitolo 2 parla che in una casa ci sono vasi ad onore e disonore. Sei un vaso puro? Dio non si serve di vasi impuri. Sei un vaso puro? Stai confessando i tuoi peccati ogni giorno? Perché se no, Dio sceglierà un altro vaso. Stai camminando in santità? Perché se non stai camminando in santità, non sperare che Dio si servirà di te. Stai confessando a Dio e agli uomini. Se tu pecchi contro una persona, devi confessare a quella persona. Stai confessando i tuoi peccati. E numero 2. Stai pregando con perseveranza di essere usati da Dio? Gesù in questo brano sta parlando proprio di pregare di essere usati da Dio. Non, oh, aiutami con i miei problemi. Oh, rendimi la vita più facile. Stai pregando di essere strumenti o stai pregando solo per aiuto per i tuoi problemi? Infatti, notate, leggo di nuovo 13:14, chiedere vuol dire pregare. Qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiedete qualche cosa nel nome mio, io la farò. Sta parlando di chiedere di compiere opere grandi. Questo è il contesto. Giovanni 15, lui dice, quello che chiederete nel nome mio, mio Padre farò affinché portiate molto frutto. Stessa cosa. Quindi la domanda, tu stai confessando i tuoi peccati e tu stai pregando, Signore, serviti di me come vuoi, serviti di me, fa sì che posso portare gloria a te. Stai pregando di essere usato. Perché Dio risponde a quella preghiera. Notate come pregare. Chiederete chi? Al Padre nel nome mio. Al Padre nel nome mio. Nel nome di Gesù conosciamo cosa vuol dire pregare in nome di Gesù. Signore, toglimi tutti i problemi, lo dico nel nome di Gesù. Amen. Basta usare la frase nel nome di Gesù? No. Nel nome di Gesù vuol dire chiedere per i meriti di Gesù. Vuol dire, perché io non merito da Dio, ma Gesù sì. Vuol dire chiedere non solo per merito di Gesù, ma secondo la volontà di Gesù. Non quello che voglio io, ma la sua volontà. Leggo 1 Giovanni, vi leggo io, 5, 14, 15. E notate che Dio risponderà alle preghiere fatte secondo la sua volontà. Questa è la sicurezza che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. E se sappiamo che Egli ci esaudisce in qualunque cosa gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chiesto. Quando noi preghiamo secondo la volontà di Dio, che vuol dire pregare nel nome di Gesù, avremo la certezza che Dio ci esaudisce. Uno potrebbe dire, ma se io prego così secondo la sua volontà, non avrò quello che voglio io. Ma se la tua volontà non è uguale alla volontà di Dio, vuol dire che non è la cosa migliore. Quante persone vogliono che i loro cari muoiano? Quante persone vogliono che le persone che amano di più, che sono più care a loro, muoiano? Nessuno. Quindi, quando arrivo al momento della morte di una persona a me cara, non è che, oh Signore, ti prego, falla morire. Ma chi pregherebbe mai così? Ma se Dio dice, adesso è giunto il momento per quel tuo figlio, marito, moglie, genitore, quello che sia, di morire, quella è la cosa migliore. Perché nel libro di Dio i suoi giorni sono stati stabiliti fino a quel giorno. Quindi io non so il giorno che Dio ha stabilito, ma mi fido dalla saggezza di Dio, o voglio che lui cambia la sua volontà perché io voglio quella persona ancora con me? Parlavo con qualcuno l'altro giorno di questo, parlando di me e Serena, e quando arriverà la morte, io so perché è successo una volta che credevo di morire, una volta ho pensato potrei morire. E io dico, vuol dire che tu hai, se è così Signore, vuol dire che io non c'entro più nel tuo piano per Serena. Non c'entro più, sarei di mezzo. Quindi se questo è quello che hai stabilito, toglimi, perché tu non hai bisogno di me per curare lei. E questo è vero per un genitore con i suoi figli, questo è vero per figli con genitori, questo è vero. Quando Dio dice, adesso è il momento che tolgo quella persona, io voglio la cosa migliore e io non so cos'è la cosa migliore, mi fido di Dio. Mi fido di Dio. Io voglio essere benedetto. Io voglio essere benedetto con Serena per tutti i giorni che ha destinato per noi, ma non so quanti sono. Non so quanti sono, lui sa. E lui, io so che lui sa la cosa migliore. Se tu vuoi una vita che veramente conta, cammina in santità e prega di portare il frutto che dura. E avrai una vita che conta per l'eternità. Allora, chiudendo, faccio qualche commento su quello che abbiamo visto in questo brano meraviglioso. Se noi viviamo quello che abbiamo visto qui, saremo trasformati. Saremo trasformati. Prima di tutto, io prego che ognuno di noi che conosce Gesù come Signore Salvatore possa comprendere sempre di più la benedizione di avere Gesù come buon pastore che ci cura. Quando Lui stava di fronte alla croce, ci curava. Figuriamoci adesso che sta in cielo con ogni potestà ed è anche con noi. Gesù, in questo momento terribile, aveva cuore per i suoi discepoli, per i suoi seguaci, per quelli che avrebbe salvato noi, grazie a Dio. Gesù, con ogni potere, con ogni potestà, ci cura teneramente, ci cura potentemente e ci cura perfettamente. Tu accetti la cura di Dio? Tu umilmente accetti quello che Dio manda nella tua vita? Così quando sono afflitto di problemi e dolori, ed io conosco dolori profondi, non dobbiamo avere paura, non dobbiamo avere un cuore turbato. Possiamo dire, oh mio Signore, Tu sei in controllo, grazie per quello. mi fido di te. Il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio, credete anche in me. Mi fido di te. So che tu sei in controllo. Io non capisco quello che stai facendo, ma tu stai facendo. Mi fido di te. Ricordate di questo. Ricordati la gioia che Gesù sta preparando un posto con te. Non è solo con te adesso, proteggendoti da ogni tentazione sbagliata, ogni prova sbagliata, e per completare la sua opera in te, ma sta preparando un posto per te e Lui verrà e ci accoglierà presso di sé. Oh, che possiamo trovare immensa gioia in questo. Secondo Timoteo, Paolo dice: c'è una corona riservata per me, e non solo per me, ma per tutti coloro che avranno amato la sua apparenza, la sua venuta. Signore, vieni, Maranatha, vieni. Non perché non voglio più i problemi, ma perché voglio te. La Bibbia ci insegna che quando saremo davanti a Dio in cielo, non ricorderemo più di questa vita. Non ricorderemo più. Ma come andrà? Non lo so. Ma mi fido, non capisco, ma chi sono io per capire? Io so che non mi ricorderò più e so che il mio cuore esploderà di gioia e io adorerò Dio per tutta l'eternità e anche tu con me, se tu hai Gesù Cristo, e questo già mi dà gioia. Se tu sei in Cristo, non devi temere, non devi avere paura per il giudizio finale, perché Gesù è già stato condannato al tuo posto. Devi vivere in santità, che è un frutto della vera salvezza, ma non devi temere. E non serve che il tuo cuore sia turbato, il nostro Signore e Salvatore regna. E quindi alla domanda, e prego che vivremo in tale modo che tanti ci faranno la domanda, e prego che ci busseranno le porte, appunto che tanti sentiranno la risposta da noi, alla domanda come si può arrivare in cielo. Vogliamo essere pronti a dare una chiara spiegazione che Gesù Cristo è la via, è la verità, è la vita. Gesù è la via che porta al cielo. Nessuno arriva al Padre se non per mezzo di Lui. La salvezza è unicamente, totalmente e solamente in Gesù Cristo, il Salvatore. Se non hai Gesù, tu sei perduto. Forse sei una buona persona agli occhi degli uomini, forse credi in Dio, forse cerchi di non peccare, forse fai buone cose, ma se non hai Gesù come il tuo sostituto, tu sei perduto. Aggrappati a Gesù Cristo e tu sarai salvato. Ricordiamo che Gesù Cristo è Dio. Chi ha visto Gesù ha visto il Padre. Gesù, c'è un Dio solo, tre persone, ma un Dio solo. Confidiamo in questo Dio. Il Padre ha disegnato la salvezza, Gesù ha compiuto la salvezza, lo Spirito Santo applica la salvezza. La salvezza è il piano del Padre. Gesù ha compiuto la salvezza sulla morte e la risurrezione e lo Spirito Santo oggi applica quell'opera di Gesù alle persone quando battezza nella morte e nella risurrezione di Gesù Cristo, quando vivifica un peccatore morto nel suo peccato. Quando abbiamo vera fede in Gesù Cristo e preghiamo, Gesù farà grandi opere tramite noi. Questa è una vita che conta. Attenzione, grandi opere non sono sempre visibili al mondo e non sono neanche sempre visibili ad altri credenti. Ci sono certe cose che si vedono già in questa vita, ci sono certe che saranno rivelate al giudizio finale. Se tu, parlando tu per tu con un fratello, una sorella, lo incoraggi, uno abbattuto, gli fai vedere il suo peccato, ricordate? E se uno salva un peccatore del suo peccato, no? Se tu, parlando tu per tu, forse nessuno nel mondo saprà di quello. Però avrai compiuto una grande opera. Quindi non tutte le opere sono visibili, ma io prego che saremo un popolo che tramite il quale Dio sta facendo opera dopo opera dopo opera, e che questa sarà la nostra gioia di essere spesi per la gloria del nostro Dio e per il bene di quello che salva e che edifica. Questa è una vita che conta. Oh, grazie Dio per un Salvatore come Gesù Cristo. Preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, glorioso, maestoso, perché hai voluto salvare i peccatori come noi? E certamente l'unica risposta non risiede in noi, ma risiede nel tuo cuore. Un cuore pieno di benignità e di misericordia, ma anche perché volevi glorificarti. E questo è il modo che lo fai. Tu sei giusto e santo e perfetto in tutto quello che fai. E quando, Padre, abbiamo davanti una situazione dolorosa e noi vorremmo che andasse in un certo modo, oh Signore, non fai quello che vorremmo noi, ma sia fatta la tua volontà, la cosa giusta, la cosa perfetta. Aumenta la nostra fede. Tu sai che spesso siamo turbati. Turbati nel cuore. Ed è perché non stiamo guardando a te, o perché non vogliamo quello che stai facendo. Oh, perdonaci per questa stoltezza. Vogliamo guardare a te con fede, perché tu sei Dio, il nostro Signore Gesù ha ogni potestà. Tu sei in controllo di tutto, perfino quanti capelli abbiamo sulla testa, quanto di più le prove grandi. Tu sei in controllo della profondità della prova e della durata della prova. E tu ci togli ogni prova al momento giusto. Aumenta la nostra fede. Grazie che è riservato per noi un'eredità con te e che siamo custoditi per quello. Grazie che Gesù ritornerà e ci prenderà, e ti prego che nel frattempo possiamo camminare in santità e che tu compierai grandi opere tramite noi, non grandi davanti agli uomini, ma grandi nel senso che dureranno per l'eternità. Vogliamo vivere una vita che conta. Tu ci hai creati in Gesù Cristo, dice in Efesini 2:10, per le buone opere che hai preparato precedentemente, affinché camminiamo in esse. Vogliamo camminare in esse, aspettando il nostro Signore Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.